Üzgümüş sesi kült altındır. Masal okuyor bilmiyor hazır deli. Rüzgar eken fırtına biçer. Kendi düşen ağlamaz yani. Sen o kadar kırma. Uykuların kaçar sonra. Akıllı ol oyuna gelme.
Piccolo assaggio di musica turca questa sera qui a Boarding Pass Live. Buonasera a tutti, io sono Giuseppe La Sola, come ogni lunedì dalle 21.45 alle 23.15 a tenervi compagnia assieme ai miei compagni di viaggio, viaggiando in giro per il mondo, conoscendo le tradizioni, le culture, i popoli che circondano anche il nostro bel paese, l'Italia. E allora vi vado a presentare, come facciamo sempre in apertura di trasmissione, quelle che sono le altre personalità che andranno ad animare questa puntata. E allora è lui, il mio compagno di viaggio da un anno, da più di un anno ormai, l'uomo dall'abbronzatura facile, l'alfiere del grunge, l'amico che tutti vorrebbero durante una rissa. Lo potete trovare tutti i lunedì, mercoledì e venerdì presso la palestra Olympic dalle 18 in poi. E allora, mentre invece nel tempo restante lo potete trovare al consultorio comunale. Coltivatore diretto di fagioli, nonché consumatore, lui è Francesco Terence Petricca.
Parte l'applauso qui, Giuseppe, perché grazie veramente, con queste presentazioni fantastiche riesci sempre a stupirmi. Soprattutto poi, veramente, ecco, sempre con questa coltivazione di fagioli, io magari, perché mettiamo su veramente una bella azienda agricola qui.
Beh, però
ne facciamo delle belle, insomma.
Beh, però comunque sei un grande consumatore.
Assolutamente sì. Ma stasera c'è una grande novità, perché purtroppo siamo orfani per questa sera della nostra cara Sarita, che si trova nella sua terra, Lusalentu. Ma a sostituirla chi c'è?
E allora,
chi c'è? No, diciamolo perché chi c'è?
Diciamolo, e allora, sì, perché in questo caso si tratta di un allegro ritorno.
Sì, è un allegro ritorno. Sì, sì, sì, sì, sì.
È stato con noi l'anno scorso durante una puntata, non mi ricordo sinceramente di quale paese stavamo parlando. Lui è l'archetipo del gentiluomo siculo, un pistacchio che cammina, l'Etna personificato, un arancino umano. Insomma, lui è il Grinch, Gabriele Baldini.
Ciao ragazzi.
Bravo Grinch. Bravo Grinch.
E allora spieghiamo perché sei venuto, sei presente questa sera, oltre chiaramente ad essere una persona comunque a noi molto vicina, a noi molto cara, sì. Sei venuto in sostituzione, ecco, di Sara Marzo.
Ecco, e soprattutto spieghiamo quando te ne vai.
Sì,
soprattutto.
Ragazzi, stasera non avevo niente di meglio da fare che venire ad accompagnare i due gentiluomini, come si sono definiti, la Sola
sì, siamo
e Terence.
Lo siamo, lo so.
Quindi... Siamo. Al posto di Sara stasera risponderò ai vostri dubbi, alle vostre domande, ai vostri quesiti su Messa.
Ecco, diciamo. Sarà un po' il vostro padre confessore questa sera, il Grinch. Rivolgetevi a lui per qualsiasi tipo di dubbio, per
problema.
Qualsiasi peccato voi abbiate commesso, per qualsiasi cosa, ragazzi, perché veramente sarò il Grinch grado. Questa sera è a vostra completa e totale disposizione. E vi dirò di più, noi senza Grinch saremmo come Batman senza Robin. Saremmo come Muciaccia senza le forbici dalla punta arrotondata. Insomma, saremmo come Marrazzo senza le brasiliane. Ok, chiudiamola qua.
Il Grinch e molto altro questa sera a Boarding Pass Live, perché abbiamo un tema spettacolare dedicato proprio a tutti gli ascoltatori italiani che come ogni lunedì si connettono su www.radiofonica.com, che vogliamo dirlo, Bobo?
Sì, diciamolo.
Il tema è come riconoscere gli italiani all'estero.
Esatto.
Quando vede quegli zaini in vita che se ne vanno in giro.
Quegli occhiali giganti.
Anche la sera, anzi soprattutto la sera in discoteca. Quando vedete all'aeroporto di Parigi un uomo con un giornale rosa.
E la maglietta Dolce & Gabbana.
Dolce & Gabbana.
Sì.
Bene, spiegateci come riconoscere gli italiani all'estero. E poi il paese di cui parleremo questa sera, lo abbiamo già annunciato, Sette giorni fa, è la splendida Turchia, un paese molto chiacchierato, un paese un po' controverso per certi versi. Comunque chiariremo molto, ecco, cercheremo di fare luce questa sera su molti aspetti. Ecco, in questo sembra un po' coso. Carlo Lucarelli, no? Cercheremo di fare luce.
Sei Carlo Lucarelli. Sei Carlo Succarelli, anzi, per utilizzare un felice personaggio di Fiorello.
Esatto. E poi chiaramente scriveteci al nostro contatto diretta @radiofonica.com. Per raccontarci le vostre esperienze all'estero, in Turchia specialmente se ne avete. E poi vogliamo ricordarvi, chiaramente per contribuire al dibattito sul tema della serata, che vi ricordo ancora una volta, il riconoscere gli italiani all'estero, come possiamo fare. Inoltre voglio ricordarvi anche il nostro gruppo Facebook, su cui il gruppo ultimamente si è molto animato,
con molti commenti.
Molte foto, anche da parte dei nostri, degli ospiti che sono intervenuti in trasmissione. E beh, cosa dire, poi ci sarà anche un test finale per la nostra ospite che vi andremo a presentare fra pochissimo.
Oddio, sì.
Esatto, avete già un po' sentito la sua voce, ma intanto iniziamo subito, questo è Franco Battiato.
Estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Thank you. indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Franco Battiato su radiofonica.com, questo è Boarding Pass Live. E allora andiamo a conoscere quest'ospite. Abbiamo sentito la sua vocina prima, piccola piccola. Sì. E allora lei è Anna Franca e ci viene a trovare da...
Ciao ragazzi, dalla Puglia.
Dalla Puglia, esattamente?
È provincia di Bari, un paesino piccolo piccolo piccolo piccolo ma rotondo. Tanto rotondo che si chiama Loco Rotondo.
Bello, bello. Anna Franca, spiegaci un po' cosa fai, cosa studi, se studi, lavori,
cazzeggi.
Cosa fai qui a Perugia? Da quanto tempo sei qua? Insomma, parlaci un po' di
te. Guarda, questo è il mio quarto anno. Sto all'Università per Stranieri di Perugia, che penso tu conosca abbastanza bene.
Sì.
Guarda un po', abbiamo condiviso lo stesso corso, guarda un po', che è comunicazione internazionale, sono al quarto anno, primo fuori corso, guarda, l'ho scoperto due mesi fa.
Primo fuori corso non va bene. Cosa fai? Non studi, Anna Franca?
Eh no, guarda, diciamo che dopo l'Erasmus mi sono presa una piccola vacanza mentale.
Ah, cioè... e parleremo anche di questo. No, il tema del ritorno poi è molto importante comunque. Allora, comunicazione internazionale, primo anno fuori corso. Anna Franca, parlaci un po' di te, cosa ti piace, quali sono i tuoi hobby, cosa fai nel tempo libero? Anche tu al consultorio come il nostro...
Speriamo di no. Penso che il consultorio lo faccia io ad altri amici.
Ah.
Guarda, soprannomi... Guarda, cioè, mi chiamano tipo Nafra, l'artista, Verbs, Cinderella, Anna Turk, Dramamine. Però io... e poi vi spiego perché. Però io mi definirei, come ho sentito oggi da una mia prof di sociolinguistica, scusate, in diretta voglio descrivermi, sto per vomitare.
Sì?
Mi definirei, aspetta, lo leggo perché l'ho scritto addirittura, individuo anticonformista al limite della devianza.
Attenzione, ecco, questa è una definizione che noi non abbiamo capito. Se ce la puoi spiegare, perché noi, sai, noi... diciamo tante parole, facciamo rado, sembriamo intelligenti.
Ma
però in realtà, ecco, sì.
Siamo contadinelli.
Siamo gente di borgata.
Infatti, sembriamo intelligenti.
Sì, ecco. Che significa esattamente?
No, perché questo aggettivo anticonformista è un po' quello che mi definisce. Fare scelte che vanno al di fuori della norma, no? Quindi, per esempio, la scelta della Turchia. Ma come gli viene in testa sta ragazza di andarsene in Turchia?
Insomma, stai fuori, Anna Franca.
Sì, al limite della devianza.
Allora, hai parlato di questa scelta della Turchia. Allora, sì. Come mai sei finita a Istanbul? Che attenzione, si scrive con la N, non con la M.
Sì. E poi con l'accento sulla A.
Lo sapevamo tutti. Tutti lo sapevamo che si scrive con la N. Cioè, proprio tutti, guarda.
Vabbè,
no,
noi lo diciamo.
Sai, uno dice, prima della B ci va la M. Bambino.
Capito. In italiano.
Però.
Eravamo in Turchia.
Vabbè, insomma, Istanbul si scrive con la N, che chiamo. Allora, Anna Franca, motivaci questa tua scelta, questo paese magari...
Guarda, mi sono ritrovata a compilare la application form, no, per l'Erasmus, e ci avevo messo al primo posto Spagna.
Sì.
Poi ho letto le altre destinazioni, ho trovato alla fine Turchia, Istanbul, questa sconosciuta.
Ecco,
e clicca di qua, clicca di là, ho detto, ma secondo voi è medio orientale o è europea? Ho detto, ma per scoprirlo bisogna andarci.
Certo.
Alla sua partita, che nella testa ce l'avevo come medio orientale, sono tornata avendo fatto esperienza europea.
Allora, dopo il concorso regala un dizionario d'italiano a Sara Marzo, regaliamo una Wikipedia o qualcosa del genere anche a... ad Anna Franca, che per scoprire che se la Turchia è un paese medio orientale o meno è andata direttamente là.
Certo, sì.
Stiamo scherzando, chiaramente, è vero. Allora, dunque, paese non convenzionale, paese...
Sì, non convenzionale, una scelta particolare per imparare una nuova lingua, per... insomma, confrontarsi con gente diversa, gente che poi ci si ritrova a condividere la tua stessa esperienza e ci si scopre uguali nella diversità.
Certo.
Questa è anche caratteristica europea, quindi fare un'esperienza così, al di fuori della norma, al di fuori degli schemi.
Esatto, uguali nella diversità. Questa è una frase molto importante che potrebbe un po' riassumere quella che è stata la nostra puntata di lunedì scorso. Abbiamo parlato della Bosnia, ma il tema era l'integrazione. Ecco, la conclusione a cui siamo arrivati era proprio questo, cioè come scoprirsi uguali all'interno delle differenze fra le varie culture, fra i vari paesi. Molto bene, Anna Franca, ha iniziato molto bene. Ti ringraziamo per la tua presenza, ci vediamo la prossima volta. Va bene, allora.
Ma scusa, mi avevate promesso un compenso.
Sì, un compenso che ti verrà dato dal Grinch. Dietro le quinte, sì, ecco, più tardi sarà un compenso, non so quanto gradito, comunque sì. Riceverai un compenso.
No, mi è stato promesso una cifra a tre zeri.
Una cifra a tre zeri, sì, ecco, noi ti garantiamo lo zero.
Ecco.
Noi uno zero lo garantiamo, gli altri tre non possiamo, ecco, non possiamo dire niente.
Non rientrano nei nostri budget.
Assolutamente no.
E allora rientriamo però nella serietà, perché il nostro è un programma anche serio, noi viaggiamo, siamo, ecco, per chi magari se all'ascolto per la prima volta i Boarding Pass Live, che cos'è il nostro programma? Noi andiamo in giro, è come se fossimo un'agenzia di viaggio, un aereo virtuale che sorvola i paesi, paesi diversi ogni lunedì.
Esatto.
Quello che cerchiamo di farvi capire, quello che cerchiamo anche di farvi immaginare come sono realmente le città in cui andiamo. I posti in cui un normale turista non andrebbe mai, quindi quello che andiamo a scoprire è il nocciolo della questione,
il nucleo caldo proprio,
l'anima delle città che andiamo a vedere, ok?
Ma
e oggi siamo a Istanbul. E allora, Turchia, 74 milioni di abitanti, capitale Ankara o Ankara, non so, Ankara.
Ankara,
diciamo Ankara, non Istanbul. Ecco, provo a confermare quello che dicevo prima, nelle mie note l'avevo scritto sbagliato, l'avevo scritto con la N, però vabbè. E allora, lingua ufficiale chiaramente il turco, sono presenti delle minoranze linguistiche, ecco, fra cui soprattutto i curdi. E allora, la Turchia, ecco, ha avuto un passato importante, vogliamo ricordare l'impero ottomano, no? Che per circa 5 secoli ha fatto da padrone nel bacino mediterraneo, e, ecco, proprio nell'area anatolica, anche se la Turchia ha fatto parte poi dell'impero persiano, di quello macedone, romano, bizantino, insomma, ha comunque una storia molto molto ampia. Nel 1923 è diventato poi ufficialmente una repubblica, sotto il comando di Mustafa Kemal, no? Detto anche Atatürk, padre della, ecco, padre della Repubblica, chiaramente primo presidente di questo paese.
Mm-hmm.
Lo scorso secolo è stato un secolo molto travagliato per la Turchia, che io contrapporrei a un paese come l'Iran. Perché? Ve lo spiego subito. La Turchia, dopo che è diventata una repubblica, ecco, è partita da una situazione di, come dire, forse non indifferenza, ma comunque di non allineamento con l'Occidente o comunque con l'Oriente. Nel corso invece del XX secolo si è progressivamente avvicinata al blocco occidentale e in modo particolare agli Stati Uniti, di cui è un importante, importantissimo alleato, direi, proprio in Europa, ancora di più dell'Arabia Saudita e forse anche di Israele.
Beh,
comunque,
a parte questo. Israele.
Certo, comunque è un impegno importante. Dall'altra parte invece si è un po', diciamo così, allontanata da quelli che sono i principi, i canoni delle democrazie occidentali, con la questione curda, con i problemi dei diritti umani, la questione dell'isola di Cipro con l'invasione del 74. Insomma, lungo queste due direttrici che possiamo riassumere un po' il secolo XX della Turchia. Nel 2005 poi sono iniziati ufficialmente i negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea e ci si aspetta un cammino di circa 10 anni, anche se puntini. Inoltre poi segnaliamo l'iniziativa proprio di quest'anno con il cosiddetto Kurdish Initiative, che prevede, insomma, un ammorbidimento nei confronti della posizione ecco, nei confronti dei turchi. Questa è la Turchia, poi parleremo anche dei loro rapporti con greci e tedeschi, che insomma sono un po' tesi. Ecco, anche con Anna Franca cercheremo di capire bene ecco, di cosa andiamo a parlare. E allora Anna Franca, quello che ti chiedo subito è un aggettivo per la Turchia.
Guarda, indimenticabile. E soprattutto, più che aggettivo, i profumi che respirate in Turchia vi lasciano dentro qualcosa di magico, qualcosa che non dimenticherete. Perché tornate a casa, aprite la porta di casa e non sentite più quegli odori. E vi sembrerà non di essere a casa, ma di essere partiti, perché avete lasciato casa, dove c'erano tutti quei profumi. Quindi profumata, ecco.
Dopo, sentendo di parlare un po' di questi profumi, mi è venuto in mente uno di quei classici mercatini all'aperto, no? Dove è possibile...
Quei bazar,
dove si mischiano questi profumi di spezie, sì, intensissime, a carni e altra roba del genere. Insomma, ecco, mi è venuto in mente proprio questo. E penso che nella città dove sei stata, in Istanbul, ce ne siano veramente parecchi, vero?
Sì, ma dappertutto, guarda, anche nei paesetti di campagna. Ogni paesetto ha i propri bazar. E ci sono poi quelli specializzati, quelli per dei gioielli, quelli delle spezie, quelli dei vestiti. Però quelli delle spezie sono un po' il simbolo, quelli più fotografati, quelli più amati, più gettonati, dove tu vai, scegli tutte le tue speziette, vai, le consulti, le provi, poi esci e non ci capisci più niente perché sei tutto pieno di sti profumi, hai sniffato un mezzo bazar.
Torni a casa che stai fuori, no?
Sì, sei al limite della devianza.
Devo dire che la nostra ospite questa sera si è presentata munita di appunti, munita di carte, scartoffie.
Sì,
perché c'è la memoria corta.
anche una guida sulla Turchia, molto bene.
Molto bene.
Su, ne vogliamo aggiungere un altro, siamo sempre in tempo.
Che bello, come sei simpatico, come la sabbia nelle mutande. Sembra veramente così. Senti invece Anna, una bella domanda da turista. Che cosa mi consigli di vedere per prima cosa, diciamo, una volta arrivato a Budapest? Ah, scusa, a Istanbul.
Ah, bene.
Sì, perché su Budapest non saprei che dire.
Sì, infatti, non so perché ho venuto a Budapest.
Guarda, una volta arrivata...
Sì.
Ah, sì, intanto scusate. Okay.
Una volta arrivata, ecco, a Istanbul.
Deposita le tue valigie nell'albergo.
Sì.
E datti da fare con una bellissima crociera sul Bosforo.
Ah, ecco.
È il modo migliore per approcciarsi alla città.
Esatto.
E quindi si prende questa meravigliosa crociera da uno dei tanti ponticelli che ci stanno lungo il Bosforo e si va su e giù per il canale che dà sul mar Mediterraneo, il corno d'oro, e si vedono anche le due isolette che segnano la fine della città di Istanbul.
Ecco, parlavi del Corno d'Oro, no? Questo estuario, proprio a forma di corno, evidentemente, che divide in due la parte europea di Istanbul, no? Ed è uno dei più grandi porti naturali del mondo. Infatti era la base marina e della flotta mercantile di bizantini e ottomani. Hai visto quante ne sappiamo?
Ah, bravissimo. Quando dici proprio che Wikipedia non serve a niente. No, comunque, queste crociere sono fantastiche. Tipo, ti rendi conto di come la storia abbia segnato la città? Perché lungo questa piccola crociera, che dura un'ora, tipo ogni ora c'è parte e ritorna questo traghetto, no? E tu quindi puoi farla e rifarla quante volte ti pare. E vedi, tipo, comincia dalle mura dell'antico impero bizantino e ci vedi proprio come la città cambia dai resti di queste mura ai grattacieli che si trovano più a nord.
Certo.
Quindi vedi un po' tutta la storia in un'ora, insomma. Quindi, come dicevi tu, questo grande porto, ci vedi. Noi ci divertivamo con le mie amiche a fotografare tutte le navi, come si chiamano quelle navi che portano quei container, le porta container, insomma.
Le porta container?
Le famosissime porta container.
Ma sì, guardateci il suo vocabolario.
Comunque sì, le navi che portano i container.
Ecco, sì. E c'era quella italiana e quella russa e quella libica e quella siriana e fotografo questo, fotografo
uno spasso
quella...
proprio.
Sì, non lo so, ci è venuto questo spasso di fotografare le navi, non lo so.
Insomma, imbarcate Anna Franca su una nave e sarà contenta pure lei, sarà contentissima.
Un po' di mal di
e allora abbiamo una una cosa, ecco, un monumento che bisogna vedere assolutamente quando si va a Istanbul, che cos'è la Moschea Blu.
Sì. No? Bella. Guarda, ti faccio vedere la foto.
Sì, peccato che i nostri ascoltatori non possano vederla, ecco, questo è un peccato. La Moschea Blu, perché detta blu proprio dal colore che predomina sulla parte superiore di questo tempio, e è l'espressione appunto delle manie di grandezza del sultano Ahmed I, che non potendo eguagliare la magnificenza della moschea di Solimano, un altro grande imperatore ottomano, Solimano il Magnifico, infatti veniva definito in questo modo, non trovò soluzione migliore per distinguerla da tutte le altre. Insomma, è blu perché Ahmed I voleva distinguerlo da tutte le altre. Chiaramente non è possibile visitarla durante la preghiera, perché la preghiera è un momento sacro e quindi
la moschea è chiusa.
E poi noi ricordiamo che il blu è il colore simbolo della Turchia, non per questo Turchia, da turchese, che è il colore proprio simbolo del paese, insomma.
Va benissimo, esatto. Allora, e poi abbiamo anche la Basilica d'Oro, no? Quella chiamata la Basilica di Santa Sapienza, di Aia Sofia, che sorge sulla stessa piazza della Moschea Blu.
Di fronte, una all'altra.
Che bello, vedi un po', come a New York un grattacielo si erge di fronte a un altro, qui abbiamo una moschea di fronte a un'altra, molto molto bene.
Sì. Come davanti a casa nostra si erge il macellaio Santa Croce. Sì, insomma, sì, sono frequenti queste costruzioni architettoniche.
Costruzione del VI secolo, e l'imperatore appunto non badò assolutamente a spese per costruirla, impiegando i materiali più preziosi. E non se ne erano mai viste di questo tipo fino a quel momento, infatti era vestita di mosaici d'oro, pietre preziose, insomma. E una moschea che spacca i culi, possiamo dire.
Ma questo l'hai preso da
Wikipedia,
da quale libro?
Un'espressione celestiale, però. Mamma mia.
Esatto. E allora, caro Grinch, vogliamo ricordare, perché chiaramente siamo in contatto anche con i nostri ascoltatori su diretta@radiofonica.com, vogliamo ricordare, ecco, vogliamo salutare qualcuno che ha l'ascolto?
Eh sì, intanto salutiamo i due che solitamente vengono e danno il loro supporto alla trasmissione, quindi salutiamo Sarita che ci saluta e poi Francesco.
Animal
Francesco,
Redivivo,
che ci ascolta e ci saluta e ci dà anche delle dritte riguardanti quello che dicevate poco fa. Infatti ci dice che si dividono le zone in Asian Side e European Side, certo. La parte europea è quella dove si lavora maggiormente e quella dell'Asia è quella dove si vive, e soprattutto ci comunica che un kebab costa circa 50 centesimi.
Sì.
E poi parleremo anche di questo kebab, perché insomma c'è molto da dire, non solo per quanto riguarda proprio la parte pratica, no, del cibo, la parte del gusto, però ci sono molte cose che riguardano anche altri paesi, diciamo del Medio Oriente, altri paesi della zona. Poi, perché abbiamo anche un nostro carissimo ascoltatore, è Mike, che vogliamo ricordarlo, sul nostro gruppo di Facebook ci ha dato delle curiosità, ci ha scritto delle curiosità proprio che riguardano la Turchia, di cui dopo, ecco, parleremo. Grazie Mike. Ancora poi Grinch.
Sì, salutiamo Francesco da Roma, e poi gli altri ascoltatori che ci stanno seguendo, ci seguono sempre con affetto. Salutiamo Lucia, Mariu, Michele, Laura, Bizzo, Valentina, Vilma e eccetera eccetera.
Insomma, anche questa sera siete tanti. Va bene, è arrivato il momento di un'altra pausa musicale, e questo è Max Gazzè con il motore degli eventi.
l'abiro sul banco.
Tempo sprecato,
tempo sprecato.
A vietare
vulve,
sensi di colpa,
sensi di colpa.
Studiare fumetti,
studiare i fumetti.
Come minore,
come minore.
Letteratura,
letteratura.
Tempo sprecato.
Minuti in diretta su radiofonica.com come ogni lunedì dalle 21.45 alle 23.15. Questo era Max Gazzè in un duetto del 1996 con Carmen Consoli, Il motore degli eventi. Questa canzone un po' particolare, ma che ci è piaciuta, ci è piaciuta. Continuiamo intanto il nostro volo planare sulla Turchia e stiamo in qualche modo andando, ci stiamo addentrando, ecco, all'interno del territorio turco, in Cappadocia.
Sì.
Dov'è la Cappadocia? Cos'è la Cappadocia e perché la Cappadocia? È una regione famosa, ma forse pochi sanno esattamente cosa sia.
Ma guarda, in effetti prima di partire pure io mi chiedevo, ma che ci sarà mai sta cavolo di Cappadocia? No, guarda, è la regione centrale della Turchia. È prevalentemente montuosa, ha un territorio estesissimo, è poco abitato, anzi quello meno abitato di tutta la Turchia, e proprio per la sua montuosità. Tra i posti più famosi ci stanno, c'è Konya, c'è Aksaray e posti come Nevşehir, che sono famosissimi per i contributi che hanno dato alla storia dei primi insediamenti turchi nella zona. Per esempio i primi insediamenti cristiani.
Certo.
Sì, perché dovete sapere che la Turchia adesso è più del
99%. La maggioranza musulmana.
Sì,
certo.
Sì, ma più del 99%, proprio le minoranze appartengono allo 0, qualcosa per cento. Ma prima, insomma, dall'impero romano in poi, insomma, è stato un grande centro di riferimento per i pellegrinaggi cristiani. E quindi vi stavo dicendo che in Cappadocia centrale si concentrano alcune delle più famose chiesette, i primi rimasugli di quelle che erano le tradizioni cristiane.
Certo.
Ci sono delle bellissime cappelle costruite nella roccia, bellissime da vedere, bellissime per i tour sui cammelli, quelli sono quelli che i turisti ricordano sempre della loro avventura in Turchia. Sì, sì, anche se obiettivamente la Turchia è tutto tranne che cammelli, perché quelli sono più che altro arabi. Però ecco, andare a Nevşehir e perdersi lungo l'Anatolia centrale e poi in Cappadocia, lì dove ci sono tutte queste formazioni rocciose che vengono chiamate comignoli delle fate, perché sono delle montagnette che si ergono e sopra c'è una specie di cappelletta che testimonia l'erosione della roccia.
Sì.
Ecco perché è poco abitata, perché in pratica gli abitanti non avrebbero acqua per sopravvivere. Come invece al contrario facevano le antiche tribù che lì si stanziavano durante i pellegrinaggi cristiani.
Appunto, e a proposito di roccia, cioè so anche che c'è una specie di villaggio proprio addirittura scolpito nella roccia che, se non sbaglio, si chiama Ortaysar o qualcosa del genere.
Ortaysar, sì.
Sì, che se non sbaglio sarebbe un po' forse l'equivalente, non so, dei nostri Sassi di Matera, così.
Sì, ma guarda.
È molto particolare.
Sì, infatti vi stavo dicendo prima queste conformazioni rocciose, no? Sono sì, paragonabili ai sassi di Matera, però oddio, con più direi, con più storia dentro.
Ma vivono comunque in questi... Ma cioè, la gente vive in questi
oggigiorno massi. Oggigiorno no, però ci sono state, alcuni sono stati adibiti a alloggi turistici, per esempio passando in macchina con i miei accompagnatori turistici vidi un hotel sparsosissimo che era stato ricavato proprio da quelle antiche abitazioni, e al centro c'era addirittura conservato un antico torchio dove prima con l'uso di cavalli e cammelli e asini si usava fare l'olio, prodotto l'olio, e adesso invece è diventato questo centro sfarzosissimo per i turisti, dove c'è addirittura una discoteca, hanno creato
accidenti.
Sì, ma guarda, al centro del nulla sorgeva questo.
Non è male, vai in Cappadocia, non c'è niente, c'è il deserto e vai in discoteca.
Sì.
Assolutamente. Bello, no? Ti piacerebbe, Giuseppe?
Mi piacerebbe, sì, è vero. Così come mi piacerebbe andare anche alle isole principi, no?
Certo.
Si parla di questo arcipelago di circa 9 isole, proprio nel mar di Marmara o Marmara, non so.
Sì.
Di Marmara. Ed erano, ecco, chiamate così perché erano un luogo di esilio per i principi di Bisanzio. Oggi gli abitanti benestanti di Istanbul, che ricordo si scrive sempre con la N, trascorrono i mesi estivi proprio in queste isole per paradisfrutar, se fossimo spagnoli,
sì.
In questo modo,
spagnoli.
Ecco, per divertirsi, insomma, in questo isola, anche perché la Turchia c'ha un bellissimo mare, vero?
Oh sì, bellissimo, pieno di meduse, ma stupendo.
Vabbè, buon segno, significa che è pulito. No?
Il Bosforo non tanto, ma no, però la costa mediterranea, sì.
Esatto. Ecco, in base anche a quelle che sono le mie conoscenze, no? Comunque per quello che mi è capitato di vedere, tipo Efeso, comunque...
Smirne, sono posti indimenticabili, quelli proprio i più turistici, insomma, tutta la costa mediterranea è proprio ricordata per le qualità del mare, insomma.
In base a quello che dici, comunque suppongo che tu abbia viaggiato tantissimo in Turchia.
Tantissimo, metà sì, mi è rimasta l'altra metà, guarda. Prendi la Turchia, dividi la metà, mi è rimasta l'altra.
E ti è rimasta l'altra, va benissimo, benissimo. Io intanto voglio ricordarvi che domani, chiaramente Radiofonica prevede altre dirette, e esordiranno domani Paolo e Tina con un nuovo programma che si chiama Lilith. Si parlava già da tempo di realizzare un programma, diciamo così, un programma rosa, un programma femminile, e sarà proprio incentrato su questo, su come le donne vedono il mondo, no? La politica, si parlerà... Si parlerà di sesso, si parlerà veramente di tantissime cose, quindi vi consiglio di ascoltarlo, e domani fa il programma che fa il suo esordio, Lilith, alle 18, un'oretta dalle 18 alle 19. Invece un'altra trasmissione che è considerata storica qui a radiofonica.com è quella capitanata dal nostro King Lanzi, che domani alle 21.15 sarà in onda come ogni martedì, Belli come il Sol. A seguire invece un altro programma, You and Me and Everyone You Know, come il film, dalle ore 22.30, trasmissione che si propone di promuovere artisti, scrittori, musicisti, pittori, tutto quello, ecco, che proviene dall'ambito perugino e non, spaziando, ecco, da vari tipi di musica differenti, dal dance, dalla dance all'indie rock, al jazz, psichedelia, drum and bass, insomma, questo e molto altro. Allora, quando si parla di Turchia non si può che parlare di fumo, no?
Oddio, sì.
Quando diciamo mammali turchi, quando diciamo soprattutto fumare come un turco,
ma
vogliamo dire perché? Vogliamo chiarire una volta per tutte
perché? Ma chiariamo il mistero.
Perché si dice in questo modo?
Sfatiamo il mito, fumare come un turco non significa fumare tanto, ma fumare
certo,
a lungo.
Alla turca.
Oh. Fumare a lungo, tenersi una sigaretta... Per ore e ore,
accidenti.
Cioè, insomma, farla fumare dal vento, ecco, come dire io, che sono anti-smoking.
Ah, quindi tu dici che è questa la verità?
Mi è stato detto più volte.
Perché le risposte che abbiamo trovato, spulciando, ecco, facendo le nostre ricerche, spulciando, sono state due. La prima è che in Turchia, all'inizio del XVII secolo, un sultano, Muradiv, proibì addirittura con la pena della decapitazione il vizio di fumare. Chiunque fumasse, insomma, si vedeva penzolare, rotolare la propria testa per terra. Quando però chiaramente ebbe fine la proibizione, dato che comunque era stata molto molto intensa, l'abitudine al fumo crebbe tantissimo, e per questo, per la quantità, dunque praticamente il contrario di quello ci hai detto, Anna Frank, proprio per la quantità con la quale fumavano, incominciarono a fumare i turchi, da questo deriva proprio il detto. E poi ne avevamo un'altra.
Ne avevamo un'altra che, secondo le mie fonti accreditatissime, che non so quali sono, però adesso ve la illustro, ecco, è una teoria che riguarda la guerra di Crimea.
Sì.
La famosa guerra di Crimea. Sai, famosissima, Giuseppe, sì. No, tu la conosci? Ecco, la guerra di Crimea, famosa guerra di Crimea. Siamo più o meno a metà del 1800 e i soldati turchi inventano praticamente la sigaretta. Vale a dire, fino ad allora si fumava con pipe, sigari, cose varie che erano state importate direttamente dall'America, perché come sapete bene gli indiani americani non fumavano sigarette, ma fumavano il tabacco nelle pipe. Gli europei importarono questa abitudine così come l'avevano presa dagli americani, dagli indiani americani. Che successe? Che i soldati turchi, in quella particolare guerra, inventarono un nuovo tipo di utensile, diciamo così, per fumare il tabacco, ed era proprio questa sigaretta che veniva rollata e praticamente l'antenato della nostra moderna sigaretta che conosciamo tutti i giorni. E da qui sarebbe venuto il detto fumare appunto alla turca, fumare come i turchi, cioè come i soldati turchi che rollavano le sigarette.
Guarda, infatti in parecchie foto si vede Atatürk con una sigaretta in mano, perché anche lui fumava tantissimo. Però l'abitudine di tenersela, fumarla nelle pipe deriva appunto anche dall'usanza di fumare proprio in queste pipe, dove si può tenere la canna alle labbra per ore e ore. Io addirittura l'ho provata, anche se odio fumare, però vi confesso che l'ho tenuta per 2 ore. E dopo 2 ore...
Accidenti.
Sì, era per la prima volta, tra l'altro, che lo fumavo. E anche l'ultima. Dopo 2 ore mi hanno chiesto, ma ti senti bene? Io, sì!
Con la voce da camionista slavo proprio. Sì, sto bene! Pina! Bellissimo proprio.
Il fenomeno del fumo comunque è diventato una vera e propria piaga sociale in Turchia, no? Ecco, indipendentemente da quella che sia la ragione di questo.
Perché costa pochissimo.
Ecco, magari anche per questo. Un pacco di sigarette più o meno?
Ma che ne so io che non fumo? Che mi chiedi?
Vabbè, insomma, è diventato una vera e propria piaga sociale. Tanto
comunque
che...
la metà di quanto lo paghi qua.
Ah, va bene.
Quanto lo paghi qua?
Ma non lo so, 3 euro più o meno.
Sì, ecco, chiaramente dipende dalle sigarette, questo è chiaro. E, comunque, piaga sociale in Turchia, anche se lo scorso luglio è stata emanata una legge proprio dal Parlamento turco che vieta per la prima volta, ecco, il fumo all'interno dei locali pubblici. Penso che sia stata una mazzata incredibile per questo popolo. Ecco, penso che quando sei andata tu, ovviamente questo divieto non era stato ancora istituito, quindi facci immaginare un posto turco, no? Un baretto turco dove c'è la nebbia.
Guarda, sì, per questo c'è ragione. Sono stata in tanti tanti posti, tanti piccoli, diciamo, chiamiamoli pub, baretti, come hai detto tu, dove non si respirava. Poi per chi non fuma o per chi sta male con la puzza del fumo, è terribile.
Beh, comunque ci basta immaginare i pub, i bar
però,
italiani quando ancora erano
in quei locali dove si fuma la pipa, che sarà e nella pipa ci va il tabacco aromatizzato, è stato un piacere anche per me. Quindi mi ritrovavo dai bar più frequentati da giovani, dove si fumava il tabacco come quello vostro delle sigarette, lì io non stavo quasi per vomitare, però negli altri pub dove si fumava la pipa per me era un piacere. Che poi c'è il tabacco al melone.
Il tabacco lo ha definito lei, la nostra ospite.
E c'è anche gnam gnam, il cioccolato.
E gnam gnam. Dobbiamo provare il tabacco e gnam gnam.
Allora, per favore, portate via la nostra ospite.
Sì. 2 ore di fumo lì in Turchia l'hanno rovinata completamente.
E comunque, parlando di fumo, mi è venuto in mente di andare a controllare l'indice di life expectancy, no?
Cosa?
L'aspettativa di vita.
Ok, ecco.
Qui entriamo un po' in una...
Siamo entrati...
Un po' nel macabro, no? Mm-hmm. Vabbè, non so. Perché... L'ONU chiaramente pubblica, comunque si è preso la briga di pubblicare quelli che sono gli indici di aspettativa di vita di tutti i paesi.
Ta merda l'ONU.
E il tasso della Turchia è particolarmente basso, considerando soprattutto quelli che sono quelli, ecco, i tassi, gli indici occidentali. Pensate un po', è di 69 anni per gli uomini, di 74 per le donne.
E hola!
E invece, vi faccio un esempio, l'Italia, per esempio, ha il 79,3 per le donne, no, per gli uomini, e l'84,5 per le donne. Siamo al secondo posto nel mondo, dopo ci batte solo il Giappone, insomma si campa di più solo in Giappone. Donne 79,3 come, no scusate, uomini 79,3 come in Italia, e invece donne 85,1. Questa è un po' una chicchetta che abbiamo voluto regalare. Invece per il nostro Mike, diciamo, il Regno Unito occupa invece solamente la 22esima posizione con una media totale di 79,4.
Quindi Mike, mani in alto, mi raccomando, che qui portiamo.
Ecco, stiamo. Fra gli altri proverbi turchi, no? Abbiamo anche bestemmiare come un turco. Chissà qual è l'origine.
Ma questo mi sembra strano, guarda.
Però si dice, cara Anna Frank. E un altro che personalmente non avevo mai sentito.
Sì.
Febbraio il corto è peggio del turco.
Ecco, questo non esiste.
Questo sinceramente
no, questo
non
l'abbiamo mai sentito.
Perché sono bassi?
Perché
sono bassi? Possiamo fare i saluti ai miei amici?
Sì, facciamo i saluti ai miei amici, perché qui non sappiamo veramente. Parli febbraio il corto, dove l'hai trovato questo? Scusa,
febbraio il corto è peggio del turco. Ecco, questo è un sito dove appunto...
Sì, un sito?
Un sito di proverbi.
Di ciarlatani, però. Cioè, sì, un sito di cialtroni, dei tuoi amici cialtroni che si divertono a mettere queste cose che in realtà non esistono.
E visto
ma
che...
in realtà abbiamo un altro proverbio che invece questo sì esiste. Qual è? Fare esatto. I salamelecchi.
Fare i salamelecchi. Un proverbio appunto riferito a chi ha l'abitudine di rivolgersi ad altri con un eccessivo, ridicolo, cerimoniale di saluti, gentilezze, adulazioni, inchini che siano. E deriva da salam alait, che vuol dire la pace sopra di te. È il saluto appunto augurale della religione islamica. Fare i salamelecchi, no? Oppure ecco un'altra chicchetta, fare troppi atti in commedia, quello chiaramente non c'entra niente con la Turchia, che è riferito invece a chi ha l'abitudine di compiere troppe cose nello stesso tempo. Se siete gente impelagate con mille impegni, se non vi rimane tempo per le altre cose, vuol dire che fate troppi atti in commedia.
Che bello, direi. che bello fare gli atti in commedia.
Ma dai, posso salutare i miei amici?
Io direi che puoi salutare i tuoi amici. Direi che puoi.
Dai, allora un salutone, un abbraccio fortissimo ad Emre e Sine.
Sì.
E la loro radio Logic, una radio turca di Afyon. E Cristina Podeiko, Kate, Manu, la mia Spupi, i miei fratellini Francesco ed Enrico Parmigiani, la mia mamma. E il cremino ungherese Alonso, che adesso è in Erasmus a Budapest, se la sta spassando. Tutta la band del Pep e la mia mitica nonna Leonella, che non è nonna, è quanto me, però io la chiamo nonna. Ciao nonna!
Va benissimo, un saluto a tutti e noi proprio a loro e a tutti i nostri ascoltatori che dedichiamo questa canzone di Jeff Buckley.
Hands in silence, we watch the evil black the sky. The storm has ripped the shelter of illusion from our brow. This power is no mystery to us now. Leave your spirit genocide, the cancer you won't remove. We cast our funeral rose inside and bury the need to prove. Suck the milk of flaccid Bill K. Public's empty promise to the people that the public can't ignore. His way of life is so devised to snuff out the mind that moves. Moving with grace the men despise. Throw up your shame or be
my soul to raise a flag. The sky is a landfill. We see it take another drag. Stable and your trainer. Yeah, I got a mail bomb for you, Mr. Strongarm. Roll out the stones from all the cemetery homes for the violence of a nation gone by. For the politics of weakness and the garbage dump of souls that will now black the sky. The yellow haze and crowds of eyes will plug out the mind that moves, moving with grace the men despise and women have learned to lose. The track. One nation bends to kiss the high. The sky is a landfill. And we see it taken out of the track.
Guys, Landfill, il grande Jeff Buckley su radiofonica.com. Allora c'è il nostro Grinch che ha qualcosa da aggiungere alla nostra discussione.
Sì, sì ragazzi, perché effettivamente abbiamo introdotto il paese, abbiamo introdotto la vita, le usanze, però non abbiamo detto, dato che noi viaggiamo e portiamo i nostri ospiti in Turchia, non abbiamo chiarito, non abbiamo detto qual è la moneta nazionale. E quindi per questo appunto giro la domanda alla nostra ospite. Anna Franca, qual è la moneta della Turchia?
Guarda, da 2 o 3 anni è in circolo la nuova moneta turca che si chiama Yeni Türk Lira, ed è appunto la nuova lira turca. E, c'è stata una svalutazione, grazie a questa svalutazione appunto 2 o 3 anni fa, adesso si paga tutto con questa lira e rispetto all'euro, vi stavo dicendo prima l'esempio del pacchetto di sigarette, no? Andremo a pagare tutto la metà insomma di quello che paghiamo qua, perché la svalutazione l'ha resa pari alla metà del valore dell'euro adesso. Ecco perché c'è una valanga di turisti che vanno, corrono in massa, prendono il primo low cost e si tuffano in Turchia con le valigie vuote e tornano con la valigia piena.
Esattamente, proprio a conferma di questo, proprio dato che ci stiamo affezionando all'argomento delle sigarette, non si capisce bene il perché, il nostro Mike ci scrive e ci sottolinea che un pacchetto di sigarette in Turchia costa esattamente 2,10 lire turche, che all'incirca convertite in euro saranno circa 0,95 centesimi, quindi un pacchetto di sigarette in Turchia lo si paga meno di un euro.
E qui spiegato perché i turchi fumano proprio come i turchi. Insomma, no? un pacchetto a 90 centesimi, ok. E a proposito di Mike, lui ha dato veramente un grande contributo al nostro gruppo Facebook, ha inserito alcune curiosità sulla Turchia, per esempio il fatto del monte Ararat, no? Il monte più alto della Turchia con circa 5.100 metri. Si dice, ecco, una leggenda, che l'arca di Noè sia finita sul monte, come gliel'abbiano portata, non si sa, però insomma era gente molto potente, ci rimane a dire questa qui, no?
Allora, Istanbul... C'avevano santi in paradiso, eh.
Va bene, insomma. Istanbul è l'unica città del mondo costruita su due continenti. Il colore turchese è nominato, è chiamato in questo modo proprio secondo, proprio dal colore del mare Mediterraneo intorno alla Turchia. Due delle sette meraviglie antiche del mondo si trovavano proprio nell'attuale Turchia. Parliamo del Tempio di Artemide ed Efeso, a Izmir, e il Mausoleo di Alicarnasso. Ancora poi la prima chiesa costruita dall'uomo fu quella di San Pietro d'Antiochia, e soprattutto poi il famoso grande bazar di Istanbul, non ne abbiamo parlato prima, con circa è composto da 64 strade, 4.000 negozi, 22 entrate, 25.000 impiegati ed è stato costruito, pensate un po', 540 anni fa. Allora, Anna Franca, parlaci un po' di questo grande bazar, perché
mamma mi sono incuriosito. Mamma mia, ma è un'altra dimensione in pratica. Entri, ci puoi trascorrere un'intera giornata. Io mi ricordo la prima volta per trovare l'uscita, ma neanche la cartina ci aiutava, guarda. Perché è un intrico di strade, poi non capisci mai quale uscita hai preso, quale entrata, qual è il vicolo. Cerchi di memorizzare, no, aspetta, qui devo ritornare dove c'era la bandiera turca e c'era appeso l'occhio del diavolo. Aspetta, ti giri e ce n'è un altro che vende la stessa cosa. Quindi è un mondo a parte, un mondo diciamo quasi sotterraneo, perché si ha questa impressione, perché essendo coperto, anzi in turco si chiama Kapalı Çarşı, che significa appunto mercato coperto, mercato coperto, strada coperta, chiusa, e si ha questa impressione appunto di entrare in un altro mondo. Come hai detto tu, sono migliaia i negozietti e l'interazione sociale lì, mamma mia, ti stupisce, perché tutti sanno tutte le lingue, tu puoi essere, ma puoi venire dalla zona più disparata del mondo e cominciano a parlarti in quella che loro pensano sia la tua lingua, perché magari ti hanno vista, a me scambiavano sempre o per un'indiana, quindi cominciavano a parlare certe cose strane, non lo so, ma anch'io, oppure spagnola, quindi cominciavano, eres spagnola, ven aquí.
Ecco, penso questo mercato, questo grande bazar possa, ecco, riassumere un po' tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento sulla Turchia,
sì,
no?
Sì.
Quel profumo di spezie, quel profumo di carne, quel profumo di tipi, ecco, di cibi tipici turchi, e non solo, proprio un crogiolo di culture, proprio una goccia di società proprio all'interno di questo grande bazar. E ecco, ho fatto un accenno prima alle sette grandi meraviglie del mondo antico. Ecco, vi diamo questa informazione perché il 7 luglio del 2007 sono state, dopo varie selezioni, è avvenuta a Lisbona, in una data effettivamente non troppo casuale, 7-7-2007, l'elezione delle nuove sette meraviglie del mondo. Un percorso che è iniziato nel 2000 dalle Olimpiadi di Sydney, sull'idea di un magnate svizzero che poi ha creato proprio questa società, la cosiddetta New Open World Corporation. Se andate sul sito di questa società, ecco, avrete la possibilità di avere nuove ulteriori informazioni. Non è stata un'iniziativa collegata in alcun modo all'UNESCO, ma in ogni caso ha ricevuto, ecco, dei riconoscimenti ufficiali. Tanto che, insomma, a Lisbona sono state decretate le nuove sette grandi meraviglie del mondo. Tutti avevano la possibilità di votare tramite SMS, tramite anche c'è chi ha votato tramite telefonate. Chiaramente il mezzo più usato è stato internet, basta collegarsi al sito, e sono esattamente queste. Allora, partiamo dalla Grande Muraglia Cinese, il sito archeologico di Petra in Giordania, il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, la città perduta di Machu Picchu in Perù. E diamo una piccola anticipazione, perché il Perù sarà una delle prossime mete del nostro viaggio virtuale boarding pass. Ancora poi il complesso di Chichen Itza in Messico, il nostro Colosseo, come poteva mancare,
non
no?
Poteva.
E il Taj Mahal in India. Quindi, insomma, queste sono le nuove sette grandi meraviglie del mondo.
Belen Rodriguez anche in Argentina.
Ecco, questa l'ottava meraviglia.
Sì, c'era adesso, l'hanno messa quest'anno.
Esatto. Sono andate a sostituire i Giardini Pensili di Babilonia, il Colosso di Rodi, ecco, adesso non ricordo altri, il Mausoleo dell'Icarnasso, l'abbiamo detto prima, in Turchia, e il Tempio di Artemide ad Efeso. Poi c'era anche, chiaramente, la piramide di Cheope Giza, insomma, sette meraviglie che ne hanno sostituite altre. Questo concorso ha ricevuto qualche dubbio, soprattutto riguardo a quello che è stato il modo di di selezionare e di votare soprattutto le grandi queste grandi ricchezze, questo patrimonio dell'umanità. Ma allora, a questo punto, ritorniamo in Turchia, no? Perché il nostro Francesco Terence Petricca c'ha qualcosa da dirci,
sì,
vero?
Sì, ebbene, a proposito di Turchia, a proposito di meraviglie, ma in questo caso di cose meravigliose, sicuramente di cose particolari, andiamo un attimo a vedere delle chicchette che abbiamo scovato spulciando il web. La prima è, appunto, riguarda un treno, che sarebbe il vero Oriental Express, diciamo, che è stata una linea che è stata riaperta da poco tra proprio Istanbul e la Siria, e sarebbe una linea che è per veri amanti dell'avventura, perché è stata ripristinata con un'inaugurazione ufficiale avvenuta presso la stazione di Baghdad, non Baghdad la città, ma Baghdad in Istanbul, e è una vecchia linea ferroviaria, pensate, che collegava Costantinopoli all'attuale capitale della Siria. Ecco, potete arrivare in Siria partendo da Istanbul dopo più o meno 50 ore di viaggio, passando per l'alto piano anatolico, facendovi tutta la Cappadocia. Insomma, un bel viaggetto per i veri amanti dell'avventura, direi, no?
Per i veri amanti del viaggio, insomma, sì, 50 ore.
Sì. Ecco, questo treno si chiama Toros Expressi. Non so se qualcuno di voi volesse intraprendere questo viaggetto, insomma, chiamalo viaggetto. 50
mi
hanno
detto che
treno.
È molto comodo come trenino.
Sì, sì, sì, sì, dicono che è molto comodo perché è modernissimo, è praticamente stato modernizzato proprio negli ultimi 2 anni e quindi probabilmente per quello. Ma poi abbiamo scovato anche un'altra notizia particolarmente curiosa, che riguarda i cosiddetti venditori di acqua. Ecco, il venditore di acqua è una figura abbastanza particolare per quanto riguarda gli usi e costumi turchi. Non so se ti sei imbattuta in qualche venditore d'acqua.
Sì, però più che altro erano bambini che ti chiedevano spiccioli,
sì,
e
sì, sì,
costretti a fare questo lavoretto da adulti.
Ecco, in realtà questo è una tradizione abbastanza antica, perché il venditore d'acqua era un mestiere antico che viene sviluppato durante la dinastia ottomana, e praticamente cosa faceva il venditore d'acqua? Si occupava proprio di lavare, quasi, cospargere i viandanti e di dargli ristoro. Ecco, le nostre fonti dicono che ancora è presente questa usanza all'interno del mondo culturale turco, soltanto che chiaramente non si fanno più l'elemosina, ma è più che altro una questione, diciamo, formale quando si entra in un ristorante, in un... giusto?
Sì, sì, infatti, guarda, io mi ricordo che con i miei amici turchi, che mi portavano a mangiare in quei posticini dove famosissimi per tutte le specialità di kebab che offrivano, c'era sempre questo rito, il rito della purificazione, forse qualcosa che richiama la religione, no? E quindi sia turchi che stranieri si lavavano le mani, sì, con questa acqua, oddio, non proprio acqua come quella che bevi, ma una specie di acqua di colonia profumata.
Sì, sì, dicono profumata più che al limone.
Sì, più al limone, sì, sì, o sì, all'arancia, prevalentemente al limone. Te la cospargono sulle mani, te la... insomma, ti aspergi le mani, ti lavi, è fantastico. Poi non ti rimane neanche l'odore del cibo, è come una di quelle
Sì, questo praticamente è un retaggio di quegli antichi, sì, venditori, sì, di acqua, che si occupavano di provvedere alle necessità dei viandanti, ecco. E vediamo come ancora oggi si conservano queste tradizioni.
Segno della pulizia personale e la purificazione prima di compiere qualsiasi atto, indispensabile anche per quanto riguarda le tradizioni religiose, insomma.
Certo, soprattutto per la preghiera, ecco.
Certo,
chiediamo,
sì,
una cosa, perché nell'Islam ecco, si ha l'idea che magari bisogna pregare si è obbligati a pregare su un tappeto, invece non è vero, perché l'importante è che non si non ci si poggi proprio per terra, perché è considerato impuro, quindi
chiariamo
questo, che è un luogo comune alla fine. Bene, Anna Franca, tu ci hai portato un po' di musica tipica musica turca,
sì.
Abbiamo sentito un pezzo, adesso andiamo a sentire un altro, questo è Demet Alakin.
Don't say, don't say, don't say, don't say, don't say, don't say. Zaten içmişim biraz sarhoşluğumda yeni ayrılmışım. Kendini biraz rahat bırak ve etrafına bak. Kadeh kadeh içtiler, şıkır şıkır giysiler, açık saçık cümleler, yanıyor yine geceler.
Tornato in diretta su radiofonica.com. Stiamo sorvolando la Turchia, abbiamo parlato di meraviglie, abbiamo parlato di turismo, non ci resta che parlare di una delle rubriche che ormai sono care al nostro programma, quella che riguarda il cibo.
Allora, ecco. Buon appetito amici.
Appunto, hai tolto le parole di bocca proprio, ma hai tolto le parole di bocca. Come si mangia in Turchia, Anna?
Si mangia benissimo, tanta verdura, tanta carne e riso, ingredienti per crescere sani, no, ma sto scherzando. No, è deliziosa, ci sono tante spezie che arricchiscono tutti i piatti principali e perciò vi dicevo appunto i profumi,
sì,
quelli che metterete in valigia e che non toglierete mai più. E poi, come sapete bene, argomento kebab.
Certo, andiamo nella casa del lupo proprio.
Guarda, kebab, ne discutevamo prima, no? Cioè aveva queste, non ha origini prettamente turche, cioè ha origini arabe. Quindi più che altro paesi prettamente medio orientali.
Certo.
In arabo significa carne arrostita, carne che gira sullo spiedo.
Che fantasia!
Non è molto fantasia. No. Quindi quell'animale che vedete rotolare.
Certo. Ecco, che animale è? Che animale è quello?
Ma guarda, basta che non sia carne di maiale, sì, poi okay, tutto il resto che sia cucinabile, arrostibile, lo infilano nel
lo mettono lì, insomma.
Ma i più saporiti, guarda, lista elaborata dopo mesi e mesi di esperienza e degustazione.
Sì.
È il Çepçiş kebab di sola carne, poi viene l'Adana kebab, polpettine deliziose di carne però piccanti.
Mm-hmm.
E poi c'è il Döner kebab, quello tradizionale in pratica, quello
quella piadina, no? Quella
piadina, sì, però, cotto su uno
come direbbe Simoncelli?
Quella piadina con la scienza, la scamorza, no?
il Döner kebab, ok,
e poi L'ultimo è il più buono, quello, mamma mia, quante volte l'ho gustato, oddio, sento ancora il profumo, ecco. È l'Iskender Kebab, è un doner kebab su che viene servito su un pane piatto, il pide, coperto con il sugo di pomodoro e poi una salsa di burro caldo adatto per questi momenti piacevoli dove fa freddo fuori e tu te ne stai dentro in questi ristorantini. Al chiaro di queste candele, a mangiare il tuo kebabuccio.
Oh, che bello, ci è venuta voglia di kebab. Penso che andremo a fare un giro in centro con gli altri dopo e faremo una scorpacciata di kebab.
Meno male che abbiamo cenato prima di venire qua. Anche se davo un po' un'occhiata alla lista dei kebab disponibili, sono veramente tantissimi.
Tantissimi.
Cioè, si parla veramente di più di 50 tipi di kebab. Qui c'è veramente da perdersi. Una cosa importante è dire che chiaramente la carne, prima di essere arrostita, viene condita o marinata con varie erbe, spezie che chiaramente sono tipiche dell'area mediterranea, no? E anche queste chiaramente danno proprio il caratteristico sapore al kebab. Ricordiamo di essere di agnello, lo hai detto tu, però. Ripetiamolo, carne di agnello, manzo, montone o pollo, insomma qualunque tipo di animale, quasi, purché non sia maiale, perché certo. Insomma è proibito nel mondo musulmano. Diamo anche qualche altro nome, qualche altra parola importante. Il kebab, abbiamo le salse, no? Le salse, harissa, che sarebbe quella piccante, l'hummus o hummus, che è quella salsa di ceci, il tahini a base di sesamo, e il tzatziki, quella fatta con yogurt.
Non è il tzatzizzo?
Non è il tzatzizzo,
è un'altra cosa.
Esatto. E ancora poi, cosa ci offre la Turchia? Il caffè, chiaramente. Come non parlare del caffè quando l'argomento è la Turchia? Ancora il raki. Che cos'è il raki, Anna Frank?
Ma non si pronuncia raki, si pronuncia rak.
Ah, è il rak. Insomma, è una bevanda all'anice, no?
Sì, sì, è una bevanda all'anice che si serve, va servita metà bicchiere, perché il resto ci aggiunge acqua. E questa bevanda diventa bianca, da trasparente diventa bianca. E si beve tranquillamente a pranzo, a cena. Sì, è alcolica, quindi ecco perché anche mezzo bicchiere va benissimo per un intero pasto.
È un po' un digestivo.
Sì, viene usato così, sì, anche un aperitivo, digestivo, sì, sì, in qualsiasi momento.
Dunque, se andate in Turchia chiedete del rak.
Ma allora, anche dell'Ayran, che sì, quasi nessuno conosce, però ecco, è una bevanda fredda che è rinfrescante, fatta con yogurt, a volte aggiungono anche dei pezzetti di verdurina, e acqua e pochissimo sale, e si beve molto molto molto molto durante i pasti, è veramente molto salutare. E in questo periodo, tipo in inverno, dove è freddo, fa tanto tanto freddo, va benissimo un bel sale. Venite a casa mia che ve lo servo, perché me lo so portato una bella scorta dalla Turchia. Vabbè, parentesi, ecco.
Ah, tutto bene, non lo dire neanche per scherzo, perché noi affamati come siamo, veniamo sicuramente.
Ed è semplicemente latte ed estratto di, indovinate un po', radice di tapioca.
Ecco, questa suona malissimo come
Ma
una delle cose
malissimo,
proprio.
Ma suona malissimo, però è dolcissima, c'ha un sapore buonissimo. E si serve con un po' di cannella e zenzero sopra.
Ah, che bello, veramente.
Bello, abbiamo fame.
Meno male che le serate invernali.
Abbiamo ufficialmente fame e odiamo ufficialmente le serate invernali. Ecco, diciamo questo.
E allora, bambole sexy in Turchia?
Cosa mi viene in mente? Cosa mi viene in mente quando sesso bambole sexy in Turchia? Non mi vengono in mente le modelle turche, non mi vengono in mente le modelle italiane, ma mi viene in mente un simpaticissimo e influente leader musulmano di Istanbul, tale Ahmet Onulu, un nome del genere, che ha vietato. Sono state messe a bando, ecco, le bambole sexy. È una crociata contro le bambole tipo Barbie, dalle gambe lunghe, i lunghi capelli al vento, che arriva appunto dalla Turchia, perché queste avrebbero un effetto troppo conturbante, secondo questo influente leader musulmano, sugli uomini. Ecco, le sue dichiarazioni sono state: sono molto realistiche e in più sono seminude. Questo riporta il sito internet che, come riporta uno dei quotidiani più influenti della Turchia, viene visitato ogni giorno da migliaia di fedeli. E quindi adesso la domanda sorge spontanea adesso. I turchi avranno smesso di comprare le bambole Barbie oppure continueranno? Anna, tu che ne pensi?
Ma guarda, io sinceramente non ho visto mai in circolazione.
Ecco, vedi? Non esistono quindi... Barbie. Perfetto.
Io non so che dirti, però se ho visto tanti costumi di danza orientale, quindi a sto punto mi chiedo, ma... Ci saranno tanti costumi, ci sarà chi li indossa, e se c'è chi li indossa, a sto punto ci il leva, di bambole.
Come ci
fanno indossare alle loro bambole viventi? Che ne so io?
Non lo so. Noi nel dubbio.
Nel dubbio, sì.
Comunque, riportiamo la notizia e.
Ah, le bambolette che fanno la danza del ventre, però su carucce. Ah, hanno i costumini coi sonaglietti. Spingi il bottone dietro la schiena e fanno.
Ah, cioè loro hanno le bambole e fanno la danza del ventre.
Ma sono carine, sì.
Spettacolare. Penso, noi siamo indietro.
La danza del ventre.
Sai che bello, noi andiamo ancora l'allegro chirurgo, cioè abbiamo ancora cose, e loro invece le bambole con la danza del ventre. Però violano le Barbie, giustamente.
Stanno avanti, i turchi stanno decisamente avanti. Ma passiamo da bambole, come dire, da donne false a donne vere. E passiamo anche a un altro paese. Ecco, questo non c'entra con la Turchia, però volevamo dirlo perché...
È una notizia troppo bella. È una notizia comunque... È un lavoro che penso almeno il 90% degli uomini vorrebbe almeno una volta nella vita, ecco, provare almeno per un breve periodo di tempo.
Perché in una società in crisi economica, in un momento in cui è difficile trovare un lavoro,
sì.
Ecco, un certo sentite cosa si è impegnato un certo
Jamie. Un eroe del nostro tempo.
Un certo Jamie Rascone, ecco, ci troviamo a Santiago de Chile, già insomma il cognome fa pensare a qualcosa di importante. Dopo, ecco, la prostituzione è legalizzata in Cile, partiamo da questo presupposto. Rascone è entrato in contatto con la proprietaria di una casa di tolleranza, una certa Fiorella Companions, abbiamo pure il nome, mentre stava scrivendo una storia sulla rivoluzione sessuale nel paese, quando gli è stato offerto di occuparsi del colloquio finale con le ragazze che si propongono per un lavoro. Insomma, quello che deve fare Jamie Rascone è provare la prostituta.
Provare le ragazze
e vedere se sono insomma all'altezza del lavoro. Uno spazio musicale, dopo torneremo perché abbiamo un test a cui dobbiamo sottoporre la nostra ospite per vedere quanto ne sa realmente della Turchia, perché quello che ci ha raccontato fino a questo momento non può assolutamente bastare. Noi vi lasciamo un attimo con Iggy Pop, Last for Life. 23.09, Boarding Pass Live ogni lunedì dalle 23.15 alle... ecco, finiamo, ogni lunedì alle 21.45 alle 23.15, Disturbatore in studio qui dall'officina di Ponte San Giovanni. Allora è venuto il momento, un momento molto atteso però contemporaneamente sofferto.
Facciamoci!
No, no, no, no, non questo, non questo. Un momento molto temuto dai nostri ospiti, ovvero il test.
Ma crudeli.
Fino a questo momento solo una persona è riuscita a superarlo e devo dire... così, soffrendo molto.
Ma dai.
È vero, è vero. E allora partiamo con il nostro testo. Sono 5 domande che chiunque conosce un paese, in questo caso la Turchia, può superare. Vediamo se ce la fai.
Ops, ho ricevuto una chiamata, posso rispondere?
Allora, no. Partiamo con la prima domanda. Sarà questa la tua chiamata? Questo è facile. Qual è il dominio internet della Turchia?
Dai, .tr.
.tr, molto bene. Il prefisso internazionale?
Aspetta, è il 30, no, il 35, no, il 39, no, il 39 è quella dell'Italia, il 49 allora.
Il 49? Assolutamente
no. Oddio, aspetta, qual era? Porca miseria.
Ah, prima domanda non superata.
Male, male.
Il prefisso internazionale della Turchia è il più 90. Hai sbagliato.
Come la paura.
Allora, vediamo se in politica sei più ferrata.
No.
Qual è l'attuale presidente della Repubblica Turca?
È Gül, so che è Gül.
Abdullah Gül, esatto, esatto. Terza domanda, non puoi rischiare, non puoi sbagliare. Allora, dove è nato il famoso drammaturgo e scrittore?
Sì, buonasera.
Grigorius Xenopoulos.
Ma chi lo sa? Ma Xenopoulos sarà greco.
Chiunque che è stato in Turchia deve sapere questa risposta.
Assolutamente.
No, ma
sì.
Che ne so io.
Grigorius Xenopoulos.
Provare uno a caso, no?
Che ne so.
Momenti di panico per la nostra ospite. Hai ancora 5 secondi per rispondere.
Dai, la città sulla 4, costa sarà. Sì, non lo so.
2, 1, 0, non è riuscita a rispondere, non ha avuto neanche la lucidità per dire uno, era in Istanbul.
Ma chi lo conosce sto tizio? Datemi delucidazioni.
E allora attenta, perché se sbagli il tuo test è finito. Attenzione, quali città italiane sono gemellate con Istanbul? Tu hai passato 6 mesi in questa città, non puoi non saperlo, sono 2 città.
Due. Non è
sono
che so
due
tante.
Città. Sono due ti do un aiuto, sono due città d'arte.
Ascolta, una dovrebbe essere Napoli, però non ne sono sicura.
E l'altra?
Però una è Napoli, vero?
E l'altra invece?
È l'occhio furbo, dice di sì.
E l'altra?
L'altra non la so, è inutile che me la chiedi.
Dinne un'altra a questo punto.
Dai, ti dico Milano, ma la sparo così.
Napoli, Milano, la risposta è strasbagliate, perché no. Sono Firenze e Venezia. Poi Milano conosciuta come città d'arte, insomma. No,
sì, perché Napoli.
Beh, guarda che...
E vabbè, Napoli, a questo punto.
Però c'è l'unica università che fa studiare il turco, quindi per
cui... lo so, ma la risposta in questo caso Venezia, Firenze e Venezia.
Ma tu guarda.
Vediamo se ti salvi. Ti do l'ultima possibilità.
L'aiutino a casa, posso chiedere Caterina, chiamami.
Ti do l'ultima possibilità. Domanda che riguarda, ecco, che cos'è il coriandolo?
È una spezia.
È un'erba tipica del Mediterraneo, va bene, insomma.
Ma l'ho passato?
Esci fuori e termini con 2 risposte giuste su 6, direi che non l'hai passato, mi dispiace. Direi che non l'hai passato, vabbè, comunque, tornerai, se sei rimandata, tornerai la prossima volta quando saprai di più.
Faremo una puntata speciale con tutti i ripescati di Boarding Pass.
Esatto, che sono veramente tanti. Va bene, siamo arrivati in conclusione, proprio alla siamo arrivati alla fine di quest'altra puntata di Boarding Pass. Vi aspettiamo lunedì prossimo, ma prima un saluto, ecco, un saluto a tutti coloro che ci hanno scritto su MSN, a tutti coloro che hanno partecipato alla nostra trasmissione. Vai Grinch!
Allora, sì, quindi ringraziamo Francesco, Sara, Mike, Paola, Nunzio, Nico, Valeria, Valerio, Vincenza, e insomma Sara, Ro, insomma sono davvero davvero tanti, ringraziamo veramente tutti, Matteo, Cristian, Antonio e il nostro affezionatissimo Mike.
Esatto, insomma anche stasera siete stati veramente in tantissimi a seguirci. Un ringraziamento insomma a questo punto alla nostra ospite, studentessa di comunicazioni internazionali, Anna Franca, che voleva fare anche delle dediche, vero? Visto che siamo a fine puntata.
Sì, infatti. Questa è la dedica per tutti i miei amici turchi che mi stanno ascoltando, che anche se non ci hanno capito un H perché non parlano italiano, però li ho dato di seguire. E quindi Derli Radiofonica, Dinleyici, Liri, Buakşam Geçen, Senegiriyaret, ettiğim güzel bir ülkeyi İtalyanlara anlattım. Amaçıyla buradayım. Türk arkadaşlarıma Emre'ye ve Sinem Olga, Farşat, Krisi, Fatih ve Afyon'un Lojik Radyosu'na teşekkür etmek istiyorum. Onlar benimle her zaman kalbindedir.
Un grande momento di radio, quello
no,
che...
No, ho detto solo che sarete sempre, tutti questi nomi che ho fatto saranno sempre nei miei cuori. Qualcosa di romantico. Anche se mi vergogno di non aver passato il test, ma quel propulo sproplo che sa, c'ha il nome di medicina.
Grigorius. Come fatto a non conoscerlo? Va bene, un ringraziamento al nostro Grinch che è venuto stasera in al nostro supporto su MSN. Ti aspettiamo anche in altre
grazie
prossime.
Grazie a voi ragazzi, buona serata.
E chiaramente un ringraziamento al mio compagno di viaggio storico ormai.
Sì, un ringraziamento anche a te Giuseppe, e direi che ci vediamo lunedì prossimo.
Esatto, ma prima ci lasciamo con i Pearl Jam. Lunedì prossimo, ciao,
ciao
a tutti.
Ciao, grazie.
Alive.